Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Il Dipartimento di Giustizia a Washington ha avviato un'indagine penale contro il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Ancora scontri in Iran tra forze dell'ordine e manifestanti. Morti sono diverse centinaia, diverse migliaia le persone arrestate. L'ufficio del procuratore distrettuale di Columbia ha avviato un'indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, in merito alla ristrutturazione della sede centrale della Banca Centrale statunitense e all'eventualità che Powell abbia mentito al Congresso americano sulla portata del progetto. Cristiano Valli.
This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings.
Questa è un'intimidazione, è la conseguenza dell'insistenza della Federal Reserve nel fare ciò che ritiene meglio per i cittadini, fissare i tassi di interesse secondo quelli che sono i nostri principi guida, non i desideri del Presidente degli Stati Uniti. Non c'entra la mia testimonianza al Congresso o la ristrutturazione della nostra sede, quelle sono scuse. Deciso, duro, ma anche sereno, Jerome Powell nel commentare la sua posizione dopo le indiscrezioni del New York Times sull'inchiesta del Dipartimento di Giustizia. Secondo le prime analisi dei media, quello del Dipartimento di Giustizia è soprattutto un messaggio per chiunque sostituirà Jerome Powell a maggio alla scadenza del suo mandato. Donald Trump non ha mai nascosto l'irritazione per il rifiuto della Federal Reserve di piegarsi alle sue richieste, ma è stato anche avvertito più volte dalla Corte Suprema che licenziare Jerome Powell senza giusta causa non rientra tra le prerogative del Presidente degli Stati Uniti. La Casa Bianca ha rifiutato ogni commento, ma Donald Trump avrebbe dichiarato all'NBC che lui non è coinvolto con l'inchiesta. Ha anche aggiunto, certo è, che Jerome Powell non è molto bravo né nel suo lavoro alla Federal Reserve né a costruire palazzi.
Gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in Iran hanno marcato il fine settimana ed hanno causato almeno 500 morti. In queste ore anche il presidente statunitense Trump è tornato a minacciare il regime della Repubblica Islamica. In redazione Matteo Burkhardt.
Le proteste non si placano in Iran, dove migliaia di manifestanti continuano a occupare le piazze e le strade di decine di città in tutto il paese. Cresce anche il numero dei morti, soprattutto manifestanti, ma anche alcuni membri delle forze dell'ordine. Le dichiarazioni più prudenti indicano circa 500 morti, ma attivisti all'estero parlano già di più di 1000 deceduti. E gli ospedali dichiarano che i feriti hanno ampiamente superato il numero dei posti disponibili. Più di 10.000 persone sono state arrestate e rischiano fino alla pena di morte. La connessione a internet e la possibilità di telefonare all'estero sono bloccate da giovedì e per questo è ancora più difficile riuscire a capire la situazione in Iran. Le poche informazioni che abbiamo vengono da video e testimonianze inviate tramite Starlink, il sistema satellitare ideato da Elon Musk che permette di aggirare le limitazioni. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato nelle scorse ore che chiederà proprio a Elon Musk di facilitare l'accesso a Starlink in Iran ad ancora più persone. Intanto Trump è tornato a minacciare le autorità iraniane. Stanno governando con la violenza. Monitoriamo la situazione molto seriamente. L'esercito monitora la situazione e stiamo valutando un intervento molto pesante. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere. Il presidente Pezeshkian ha accusato gli Stati Uniti e Israele di fomentare i disordini. E il presidente del Parlamento ha annunciato che l'Iran prenderà di mira le basi militari e le navi statunitensi nella regione se Washington attaccherà. Negli scorsi minuti, intanto, il governo ha dichiarato che le proteste sono sotto controllo, ma la notizia non è confermata da nessun riscontro indipendente.
Alberto Trentini e Mario Burlò, due italiani detenuti nelle carceri venezuelane, sono stati rilasciati. Si trovano ora nell'ambasciata d'Italia a Caracas. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha già potuto parlare con loro. I due, un cooperante e un imprenditore, erano stati arrestati nel novembre del 2024. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, firmerà sabato prossimo in Paraguay l'accordo commerciale tra lui UE e i paesi sudamericani del Mercosur. È un accordo che ha fatto molto discutere in vari paesi europei, ma in particolare in Francia, mettendo in serie difficoltà il presidente Emmanuel Macron. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
È l'ennesima sconfitta per Emmanuel Macron. Nonostante tutti i suoi sforzi diplomatici, il presidente francese non è riuscito ad impedire il trattato di libero scambio tra l'Unione Europea ed i paesi del Mercosur. Un accordo che in Francia ha creato infinite polemiche, scatenando una nuova protesta degli agricoltori, assolutamente contrari al trattato di libero scambio, e intensificando l'ostilità di una grossa fetta di elettori nei confronti di un esecutivo accusato di essere poco attento alle necessità dei cittadini. La rabbia dei francesi rischia di essere la goccia che fa traboccare il vaso delle difficoltà politiche per Emmanuel Macron, ancora incastrato in una lunghissima crisi in Parlamento. L'Assemblea nazionale, infatti, si sta ancora spaccando sulla manovra per il 2026. I dibattiti sembrano interminabili e soprattutto poco produttivi. L'ipotesi di un accordo tra maggioranza di governo e opposizioni di destra e di sinistra sembra allontanarsi ogni giorno di più, a tal punto che nelle ultime ore nessuno esclude più l'ipotesi di tornare alle urne, dopo meno di 2 anni dall'ultima volta. Il primo ministro, Sébastien Lecornu, starebbe lavorando infatti sull'ipotesi di un nuovo scioglimento dell'Assemblea nazionale, per organizzare poi delle elezioni legislative già in primavera.
Si apre oggi a Berna uno dei più grandi processi contro un medico in Svizzera degli ultimi decenni. Alla sbarra un noto professore, chirurgo ortopedico, è accusato tra le altre cose di lesioni personali gravi. Il caso era emerso 8 anni fa e riguarda l'impianto di un nuovo tipo di protesi intervertebrali. Ci dice di più Paola Latorre.
Alla base dell'azione legale c'è lo scandalo legato all'impianto di dischi intervertebrali CADISC-L, reso pubblico nel 2018 da un team di ricerca internazionale che ha coinvolto Tamedia. Già dopo il lancio sul mercato, numerosi pazienti avevano evidenziato un cedimento strutturale dell'impianto nel corpo, una parziale disintegrazione o uno spostamento, che spesso ha reso necessari molteplici interventi. I problemi erano già emersi nella sperimentazione sugli animali, ma Max Eby, il noto chirurgo da oggi a processo, avrebbe liquidato le preoccupazioni e impiantato le protesi in 7 pazienti presso l'ospedale Salem di Berna tra il 2011 e il 2013. Eby faceva parte del comitato scientifico consultivo dell'azienda britannica Ryanair che produceva l'impianto e che ha chiuso i battenti proprio in seguito allo scandalo. Il prodotto ha continuato a essere utilizzato clinicamente prima di essere definitivamente ritirato dal mercato a causa dell'aumento delle complicazioni. Questo accadeva nel 2014, ma i pazienti di Eby non ne hanno mai saputo nulla. Il tribunale ha previsto più di una settimana per quello che è uno dei più grandi processi contro un medico in Svizzera degli ultimi decenni e affronterà questioni importanti per molti pazienti, per esempio in che modo un medico deve rivelare i propri interessi finanziari, cosa occorre per fornire informazioni sufficienti e soprattutto le sofferenze dei pazienti si sarebbero potute evitare grazie a controlli medici al momento del ritiro dal mercato dell'impianto. Secondo la difesa, il chirurgo, accusato tra le altre cose di lesioni personali gravi, ha agito correttamente sia dal punto di vista legale che da quello dell'etica professionale. La sentenza è prevista il 9 febbraio.
Ed è tutto per il Radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.